Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, è una grande gioia per me essere qui in mezzo a voi, come uno di voi, come certamente un padre, ma anche come un fratello, perché dinanzi all'immensità, alla grandezza, alla santità della Divina Volontà, ci sentiamo tutti piccoli, 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 e sprofondiamo in essa, ci immergiamo in essa e ci ritroviamo tutti fratelli. Come disse Gesù, voi siete tutti fratelli, non c'è chi è più grande o più piccolo. Anzi, chi vuole essere più grande si faccia più piccolo, dice il Signore. Bene, ci siamo salutati quasi tutti, forse personalmente. Di molti di voi io non conosco quasi nulla, ma di sicuro molti di voi conoscono il dono della Divina Volontà molto più di me. Ma qui non stiamo a partecipare a delle conferenze, perché nelle conferenze c'è qualcuno che fa da maestro, che insegna, e gli altri che vanno ad imparare. Ecco, io non sono un conferenziere, per cui non c'è qualcosa da imparare, anche perché questo momento che noi stiamo vivendo si chiama appunto ritiro spirituale. Il ritiro spirituale, il centro del ritiro spirituale, non sono le cose che vengono dette, ma le cose che vengono fatte. E chi è che deve fare? Dobbiamo fare noi. E dove, con chi, in chi dobbiamo fare? Lo sappiamo bene, nella Divina Volontà. Quindi voi che avete questo dono, questa grazia di poter partecipare a un ritiro spirituale, siete delle persone che hanno ricevuto da Dio dei talenti, che devono saper mettere a frutto. Perché voi non siete, come dire, migliori degli altri che non sono riusciti a trovare il tempo per le ferie, non sono riusciti a trovare i soldini per pagare il ritiro. No, voi avete ricevuto questo dono di poter stare, fare, operare in maniera particolare, staccati dal mondo, lasciando un pochettino il nostro ambiente di lavoro, il nostro ambiente familiare, perché avete avuto questa grazia. Bene, usiamola bene, questa grazia. Per cui, ecco, non sono dei momenti di lezioni, di istruzioni o di conferenze. E quindi ci veniamo a riempire, a saziare, ah, quante cose belle ho sentito e come parla bene. No, assolutamente niente di tutto questo. Qui siamo per incontrare la profondità di Dio, che è la sua adorabile volontà, per entrare in essa, per girare in essa, per ammirarla, per dirle continuamente il nostro ti amo, il nostro grazie, per prenderne possesso. E siamo qui per fare bene a tutti, anche ai nostri amici che conosciamo, che magari avevamo anche invitato e non sono potuti venire, ma in tutto il mondo, lì dove adesso ci sono guerre, disordini, lì dove c'è la povertà, soprattutto la più grande povertà, che è la non conoscenza dell'amore di Dio. E noi da qui possiamo fare bene a loro, se questo ritiro lo vivremo veramente per quello che è, un fare, un vivere, un operare nella Divina Volontà. Ecco perché, carissimi, sì, il centro del ritiro non sono le nostre letture, le nostre meditazioni comuni, ma sono il nostro operare. Ma perché questo avvenga in un modo particolare, speciale, rispetto a quello che avviene nella vita di tutti quanti di tutti i nostri giorni, abbiamo bisogno non soltanto appunto di distaccarci, e questo è già avvenuto. Ufficialmente adesso siamo nel ritiro, ci siamo distaccati dalle nostre realtà, ma è necessario anche creare quelle condizioni necessarie perché sia un autentico incontro, sprofondamento in Dio, questo ritiro spirituale. Ecco, è una di queste condizioni, la più essenziale, la più facile da comprendere, è il silenzio. Ecco, se siamo qui, diciamo, per incontrare Dio, per fare un'esperienza profonda, intima, per compiere giri, opere, atti nella Divina Volontà in un modo speciale, abbiamo bisogno di fare silenzio. Ma qui non sto parlando tanto in termini spirituali, no, proprio concreti, pratici. Sì, silenzio interiore innanzitutto. Ma un silenzio interiore che, se c'è veramente, non può che esternarsi, diventare un silenzio che si trasfonde intorno a me, un silenzio che chiama silenzio. Ho bisogno di silenzio perché sto nel silenzio di Dio. Un silenzio che è un mormorio continuo, un mormorio dolce, di un venticello leggero. Ma per ascoltare questo silenzio parlante di Dio ho bisogno di fare silenzio con chi mi sta accanto. E silenzio anche con me stesso, con i tanti pensieri, con i tanti problemi, con quello che devo fare domenica sera, mo che torno mi devo pure spicciare di arrivare subito a casa, perché guarda, c'ho delle cose. Non pensare a questo. Silenzio, silenzio. Stai con Dio, fissati in Dio, mente, occhi, bocca, cuore, passo, tutto. Ecco quindi, carissimi, il silenzio, che nella sua componente sociale è silenzio esteriore. Allora, concretamente, ci diamo queste indicazioni. Rimarremo per tutto il tempo del ritiro in silenzio. Però vedendo che qualcuno si sta stupendo, ecco, meravigliando, diciamo che ecco, nel momento forse del pasto è il momento un po' più conviviale, che non diventi però una cacciara. Parliamo un pochettino, ci confrontiamo anche per conoscerci, per salutarci, in maniera moderata, no? È il momento della fraternità, della convivialità. Però finite le nostre letture, le nostre meditazioni insieme, ecco, silenzio. Prima della messa, silenzio. Dopo della messa, silenzio. Il tempo in cui dobbiamo chiedere a Gesù di non lasciarci, di restare sempre con noi, di non abbandonarci, di non andare via con la consumazione delle specie, ma di restare con noi. E poi purtroppo dovremo andare a cena, perché questo nostro fratello corpo reclama, però Gesù può restare in noi. Ecco, quindi la cena, dopo cena nelle parti superiori sempre silenzio, mi raccomando, anche per non disturbare le necessità di tutti quanti noi. Poi ci sta un posto dove si vive il silenzio a prescindere dal fatto che siamo in ritiro o no. Quindi diciamo anche da domenica pomeriggio che non saremo più in ritiro, si sta sempre in silenzio. Perché lì in maniera pubblica c'è la signoria, la sovranità, il dominio di una persona, e che dovrebbe regnare sempre nella nostra vita, lo vedremo piano piano durante questi giorni. Ma lì in maniera particolare, ed è la cappella. Nella cappella non si parla mai, non si parla mai. Perché come dicevano i santi, almeno nella cappella o si parla con Dio o si parla di Dio. Io faccio pure difficoltà a parlare di Dio nelle cappelle, perché a volte sono invitato a predicare nelle chiese, va bene, all'interno della Santa Messa sì, fuori della Santa Messa faccio fatica. Mi ci mettono davanti al tabernacolo con la scrivania qui. Insomma, pensate un pochettino che patema d'animo che si prova. Bene, carissimi, questo come aspetto introduttivo per circostanziare il nostro essere qui, non per dare delle regole, perché la parola regola oggigiorno è brutta, no? Per confermarci nella nostra volontà di vivere giorni santi. Eccoci carissimi, allora da dove incominciare questa nostra immersione nella Divina Volontà? Ecco, proviamo a seguire così, a volo di uccello, durante questi giorni, quello che è stato l'itinerario che Gesù ha voluto far fare a Luisa. Perché, ecco, non so se tra di voi c'è qualcuno che probabilmente, non so, ecco, non ha mai sentito parlare della Divina Volontà. Questo mi meraviglierebbe, perché forse abbiamo sempre detto la volontà di Dio, no? La volontà di Dio, la Divina Volontà, sostanzialmente, diciamo, rimanda alla stessa realtà, anche se fino adesso non l'avevamo mai compresa fino in fondo, no? E quindi, d'accordo. Non so se tra di voi c'è qualcuno che non ha mai sentito parlare degli scritti sulla Divina Volontà, di queste opere, che sono opere di Gesù, che ha avuto una segretaria, che è Luisa Piccarreta. Ma di certo, ecco, se io apro il volume 30, 35, 36 e mi metto a leggere per la prima volta qualche cosa, ecco, non so che cosa riesco a comprendere, a penetrare, perché c'è tutto un cammino lento, graduale. Gesù ha preso questa creatura, Luisa Piccarreta, per farne il prototipo dell'anima che vive nella divina volontà, cioè il modello, il deposito, dice Gesù, no? Il secondo anello di congiunzione. Ma non perdiamoci in cose di questo genere qui. Ma l'ha presa così com'era. Così com'era. Piccola ragazza che prima vivace, poi viveva sempre più in maniera riservata, aveva bisogno di questo stare più riservata, però con i suoi difetti, con i suoi limiti, il fatto che si lamentava, brontolava e destra a manca, i picci cosiddetti dalle nostre parti, da questa nostra terra, siamo in Puglia. Ecco, e Gesù la prende così com'è e l'accompagna, la guida, prima a purificarsi, a liberarsi da tutti quei difetti umani, da tutto ciò che non è virtù, da tutto ciò che purtroppo è vizio. La aiuta a crescere nella grazia, nello stato di grazia, che spero, insomma, ci accomuni un pochettino tutti quanti, visto che siamo tutti quanti battezzati, abbiamo ricevuto il dono della grazia e ordinariamente si vive nel regime della grazia. Ma fino a condurla a orizzonti nuovi, inimmaginabili a creatura umana, prima di questi nostri tempi così pieni di luce. Per quanto per alcuni possono essere tempi bui, tempi tenebrosi, è proprio quando l'iniquo mondo ha preparato al Signore ogni genere di tranello, ogni forma di inganno, proprio adesso che il mondo lo vuole cacciare via, così come fu messo fuori nel momento della passione, fu eliminato, fu tolto di mezzo, dice il profeta, e anche adesso sembra che lo vogliamo togliere di mezzo dalla società, dalle scuole, dagli ospedali. Proprio adesso il Signore vuole preparare per questo nostro tempo un'era di pace, un'era d'amore, e tutto questo avverrà in maniera sorprendente. Lui ci stupirà, ci meraviglierà, ci scioccherà, e lo fa a partire da queste conoscenze che Lui ci ha dato, da questi scritti. Bene, però, ecco, insisto sull'itinerario, sul cammino lento, graduale che Gesù ha voluto fare a Luisa e che tutti quanti noi siamo chiamati a fare. Ecco, io mi sento ai primi passi in tutto ciò. Ma non possiamo trascurare quell'elemento fondante, fondamentale, che è il nostro vivere in grazia. Ecco, questo nostro ritiro è iniziato anche simbolicamente, perché forse funzionalmente non so se ha funzionato, però almeno simbolicamente sì. Ecco, prima ancora che inizi il ritiro, le confessioni, cioè questa immersione nel sangue di Gesù, perché la grazia santificante ritorni in noi qualora l'avessimo persa, oppure si accresca qualora l'avessimo intaccata con il nostro peccato veniale, con le imperfezioni. Quindi la crescita nello stato di grazia. Allora, carissimi, ci immergiamo subito nella lettura e nella riflessione comune degli scritti sulla Divina Volontà, partendo proprio dall'inizio, o quasi. Vi leggo adesso un brano tratto dal volume 4. Siamo al 18 giugno del 1901. Incominciamo già a sperimentare un pochettino tutti i preparativi, diciamo così, i preparativi della costruzione del regno della Divina Volontà in Luisa, perché questo nostro pomeriggio lo possiamo vivere come un tempo di preparazione. Domani mi sembra che ci raggiungeranno anche diversi nostri fratelli, e con noi ci prepareremo da qui, loro si prepareranno di là ad incontrare in profondità il dono della Divina Volontà. Ecco, dice Luisa: trovandomi nel solito mio stato, per poco ho visto il mio dolce Gesù, ed avendo mosso i miei lamenti sul povero mio stato della sua privazione, Una specie di stanchezza fisica e morale, come se la povera natura me la sentissi stritolare e da tutte le parti me la sentivo venir meno, dissi tutto questo al mio Gesù. Bene, allora, più volte, voi avete letto tante volte questi scritti, sentiamo parlare di questi dolori, di questi strazi che vive Luisa nel momento in cui si sente privata, si vede privata della presenza del suo amabile Gesù. Perché questi dolori? E questi dolori, come dire, in un certo senso è lo stesso Gesù a provocarli, perché Gesù sa che nel momento in cui quest'anima si lega talmente a Lui, quest'anima arriva a un punto che non può fare a meno di Lui. È come un bambino che, se sta nel grembo della mamma, mica respira, non ha bisogno dell'ossigeno che penetra attraverso i polmoni, glielo passa la mamma attraverso il sangue, l'ossigeno, no? D'accordo, ma nel momento in cui il bambino esce fuori alla luce e incomincia a respirare, tu in quel momento lì che gli dici? Beh, adesso ritorna nel buio, nell'oscurità, nella solitudine del grembo materno. Morirebbe, perché gli manca l'ossigeno. Ecco, Gesù ha insegnato a Luisa a non poter fare a meno di Lui, a stare sempre con Lui, sempre in Lui, sempre alla sua presenza, a punto tale che quando Gesù poi si nasconde, Luisa si sente morire. Ma noi non possiamo fino in fondo immaginare e capire tutto questo se non lo sperimentiamo, però nel nostro piccolo, noi che siamo cresciuti sotto il regime della grazia e che penso abbiamo tutti quanti imparato ad amare Gesù nascosto, come diceva qualche santo, Gesù nel carcere, Gesù nel tabernacolo. Provate ad immaginare che un giorno andate nella vostra chiesa parrocchiale o in un'altra chiesa e trovate il tabernacolo aperto e vuoto. Ecco, già, dico, che cosa pensate? Che cosa provate? Certo, capisco che adesso, andando in giro un pochettino nelle chiese, già trovare il tabernacolo può essere un'impresa. Quindi diciamo, già vedere se c'è il tabernacolo è una cosa, poi vedere se c'è Gesù è un'altra. Però ecco, io penso che quando noi passiamo davanti ad una chiesa, o ancora di più entriamo in una chiesa, il nostro polo d'attrazione, il nostro cuore dove va? A vedere che stile è questa chiesa, perché non so, ecco, qui a Lucera c'è una cattedrale gotico-pugliese stupenda, a Troia c'è una cattedrale romanica, ma veramente un romanico splendido. Ci interessa a noi, per carità, dopo faremo anche un giro negli atti della Divina Volontà, che sono questi ornamenti, queste pietre, questa storia, queste mani che hanno messo insieme tutto questo, questa intelligenza, questa creatività, questa fede dei nostri antenati, tutto quanto. Ma il nostro polo d'attenzione va a Gesù, vivo e vero, presente nella Santissima Eucaristia, deposto, solo, nascosto, abbandonato, tutto quello che volete nel tabernacolo. Bene. E se non c'è Gesù? Se non c'è Gesù, quanti oggi avrebbero un infarto a vedere il tabernacolo vuoto? Ecco, lui viveva infarti continui nel momento in cui si sentiva privata di tutto questo. In un certo senso lei provava così, in maniera, in questa fase qui, almeno in maniera così ombrosa, quello che è stata l'esperienza della privazione del Padre nelle ore dolorose della passione di Gesù. La privazione. Quella privazione che tante volte diventa per noi motivo di nervosismo e di arrabbiatura nei confronti di Gesù. Quando anche con noi Gesù a volte si nasconde, si vela. E allora Luisa che fa di fronte a queste privazioni, a questi dolori? Parla. Ecco, chi parla? Parla, non so, immediatamente la prima cosa che fa è prendere WhatsApp e raccontare tutto quello che sta vivendo il suo direttore spirituale? Beh, tu dici, ma non esisteva WhatsApp. Però ci siamo capiti. No, Luisa parla con Gesù. Perché il primo direttore spirituale di quest'anima e delle nostre anime ha un nome ben preciso ed è Gesù. Andatevi a rileggere, perché mi sembra di capire che siete tutte anime in cammino da anni in questa vita divina. Andatevi a rileggere quel brano che ha fatto tremare tutti noi direttori spirituali nel momento in cui l'abbiamo letto per la prima volta, mi sembra del volume 12, sui direttori spirituali che rubano le anime a Gesù. E quindi la sua stanchezza fisica, morale, questo sentirsi stritolare, ne parla con Gesù. E Gesù le risponde. Gesù risponde a tutti quanti noi. Nel profondo del nostro cuore, quanto è importante imparare, qualora non l'avessimo già fatto, ma comunque stare ad ascoltare la voce di Dio che ci parla. Figlia mia, dice Gesù, non temere che ti senti venir meno da tutte le parti. È l'esperienza, ricordate, dei turbamenti di Abramo, dei turbamenti di Mosè, dei turbamenti di Giuseppe, di San Giuseppe, di tutti i santi, di profeti, no? Non temere, non temere di prendere con te Maria, non temere, Mosè, io ti darò le mie parole, ti farò parlare, tu sei balbuziente, non temere, non temere, non temere. Questa è una parola che il Signore ci dice continuamente. Ogni qualvolta, soprattutto nella nostra vita, si affacciano i turbamenti. Nella vita, nella divina volontà, c'è quiete, quiete, continua quiete. Quando noi sprofondiamo nell'oceano, sì, in alto ci sono delle onde, dei movimenti, però quando tu entri dentro, ti immergi, quanto più scendi giù, più è quiete, più è pace. Più è silenzio, anche se fuori ci sono tante tempeste e preoccupazioni. Ci sono le tempeste, ci sono le preoccupazioni, ma dove non regna la divina volontà. Ecco perché allora è importante sempre di più sprofondarsi in essa. Figlia mia, non temere che ti senti venir meno da tutte le parti. Non sai tu che tutto deve essere sacrificato per me, non solo l'anima, ma anche il corpo. Che significa sacrificato? Sacrificato significa consegnato, immolato, sperduto. Quando è che noi sacrifichiamo qualcosa? Quando perdiamo il diritto di proprietà. L'abbiamo sacrificato, ho sacrificato sta casa che mi ha regalato mio zio, eccetera, perché sai, ho bisogno. L'hai sacrificato, che significa? Che significa che l'hai consegnata a qualcun altro, l'hai venduta, l'hai data. Ecco, quando noi celebreremo fra poco la Santa Messa e vivremo la riattualizzazione qui ed ora del sacrificio di Cristo sulla croce, noi vivremo questa consegna che Gesù ha fatto in sacrificio al Padre per noi e che fa ancora adesso al Padre per noi e fa a noi, e fa a noi poi nella Santa Comunione. Allora, noi che abbiamo tutti questi anelitti spirituali di fare della nostra anima un dono d'amore al Signore, un sacrificio, tutti quanti vogliamo essere anime vittime, tutti quanti, no? Di questi orgogli, di queste superbie spirituali. Gesù dice, sappi che anima e corpo tu devi dare a me. Anima e corpo. Quindi incominciare a non sentirti più tuo. Incominciare a dire, Signore, di me, prendi quello che vuoi, fai quello che vuoi. Ecco, questi sono i primi passi della vita nella divina volontà. E continua, e che da tutte le minime particelle di te io esigo la mia gloria. Perché uno dice, ma perché ci potrebbe essere qualche cosa che io possa fare, pensare? E qui il punto è proprio questo. Noi dalla mattina alla sera, sapete che cosa facciamo ordinariamente? Beh, almeno io, insomma, mi scopro così debole in tutto questo, non so voi. Facciamo questo, cercare la nostra gloria. Cercare la mia gloria, cercare il mio tornaconto, cercare, non so, l'approvazione vostra, la gratificazione di qualcuno, il pensiero benevolo di qualcuno, il vantaggio terreno, il tornaconto umano. Tutto questo, in una parola, possiamo dire la volontà umana. Questa è la volontà umana, che da tutto quello che noi facciamo, cerchiamo, pensiamo, operiamo, cerchiamo la nostra gloria. E quando noi cerchiamo la nostra gloria, stiamo sempre male, stiamo sempre agitati, affannati. Allora Gesù dice: questo io cerco da te, che tu da ogni tua più piccola particella non altro vuoi, non altro cerchi che la mia gloria, cioè che io sia riconosciuto per quello che sono, Dio, che io, poi piano piano glielo spiegherà, che io sono l'atto primo, sono colui che opera, colui che in tutte le cose, non soltanto ha fatto tutte le cose, non soltanto mantiene nell'essere in tutte le cose, ma in tutte le cose ti parla, in tutte le cose ti viene incontro, in tutte le cose ti dice ti amo. Quindi se tu vivi per me, vivi in me, spazio di te per te, non è che ce ne rimanga poi tanto, anzi nulla. Ecco, noi invediamo in questi primi passi già tutto quello che è stato il processo successivo che Gesù ha fatto fare a Luisa, ma restando attenti ancora a queste parole semplici, facili che Gesù dice a Luisa, leggiamo ancora: e poi non sai tu che dallo stato di unione, quello stato che hanno conosciuto anche i mistici delle precedenti generazioni, no? Questi stati di matrimoni mistici, di intima unione con il Signore, si passa ad un altro stato, allo stato di consumazione, nel quale possiamo prefigurare lo stato di fusione, insomma, ma non è una questione tanto adesso terminologica, è una questione essenziale. Che cosa significa consumarsi per Gesù? Ecco, se noi prendiamo un pezzo di legno, ah, bello pesante, eccetera, no? E tu questo pezzo di legno lo metti nel fuoco, quel pezzo di legno si consuma, sì, si consuma. E che cosa resta di quel legno? Poca cosa, cenere, no? Quel pezzo di legno possiamo dire che si è consumato nel fuoco. Un'anima che vuole vivere nella divina volontà è un'anima che è chiamata a consumarsi nel fuoco eterno di Dio, che si lascia modellare, plasmare, smontare, fare tutto quello che Dio vuole, tutto quello che Dio vuole. Quindi non è un'anima che vuole succhiare qualche cosa per sé. Sì, nella divina volontà noi ci arricchiamo, ci impreziosiamo di tutto, prendiamo tutto, è tutto nostro, in noi ci deve essere la totalità, la pienezza della luce della divina volontà. Bene, ma perché tutto questo avvenga, il Signore in noi deve trovare il vuoto di noi stessi. È vero, dice Gesù, che non vengo secondo il solito per castigare le genti, ma per te me ne servo anche per tuo profitto, che è non solo di tenerti unita con me, ma di consumarti per amor mio. E perché questa consumazione, aggiungo, avvenga, è necessario passare attraverso quel fuoco che si chiama il fuoco della passione, il fuoco del dolore anche, il fuoco della privazione, il fuoco delle mortificazioni. Tutto quello che ci fa saltare in aria, ecco, tu riesci a riconoscere anche in esse la divina volontà operante, che in realtà non è che vuole il tuo male, vuole il tuo bene, perché ti sta smontando. Perché tu salti in aria, perdi la pace, nel momento in cui eri tu una molla tirata, eri lì pronto a dire guai se le cose non dovessero andare come dico io, se le situazioni non si fanno come ho progettato io. Allora tu stai lì sempre pronto per saltare in aria. Ecco, queste meditazioni, queste riflessioni introduttive Sono delle riflessioni che vogliono scaturire anche dal contesto liturgico che noi oggi stiamo vivendo. Oggi è la festa di San Luca, che è l'evangelista della misericordia divina, della tenerezza divina, è l'evangelista che ci parla di Maria, è l'evangelista che ci parla dei poveri, degli ultimi, è l'evangelista della pace, della quiete. Allora continuiamo, entriamo sempre di più in profondità quello che il Signore adesso ora ci dirà. Difatti, non venendo io e sentendoti venir meno per la mia assenza, non vieni tu a consumarti per me? Del resto, non hai gran ragione d'affliggerti, primo che quando tu mi vedi, è sempre dal tuo interno che mi vedi uscire, come a dire, se io esco dal tuo interno, no? Queste visioni che Luisa aveva di Gesù che usciva da dentro di sé significa che lui è dentro di te, quindi tu non lo vedi, ma lui c'è. Io sto uscendo da te, non è che esco da qualche altra parte. Questo è per ricordarti che quando tu non mi vedi, io ci sono. Forse anche ci sono di più, perché ci sono con occhi di tenerezza, con occhi di compiacenza. Sono lì a guardarti quanto mi ami proprio perché io non mi faccio vedere. Perché amare chi in quel momento lì sembra effondere su di te tutti gli affetti, le tenerezze, questo è facile. Anche i pagani fanno lo stesso. Ma non solo credere, ma rispondere all'amore di Dio, quando l'amore di Dio tu non lo vedi. Perché ti sei fatto un'idea di amore di Dio che sa più di calvinismo, di protestantesimo, cioè, non so, l'amore di Dio è per me quando le cose vanno come dico io, quando le cose vanno bene, quando c'è il profitto, quando c'è il successo, quando c'è... No, non è così. L'amore di Dio per te è incessante. Non c'è un istante in cui il Signore non ti dica e non ti infonda il suo ti amo. E questo è un segno certo, dice Gesù, che con te ci sto. E poiché ancora deve passare giorno senza che puoi dire di non avermi visto perfettamente. Dopo di ciò, prendendo un tono di voce più dolce e benigno, ha soggiunto, figlia mia, ecco sentiamocelo detti a noi, figlio mio, figlia mia, ti raccomando assai assai, come diciamo noi qui nel mezzogiorno, assai assai. Di non fare uscire da te il minimo atto che non sia pazienza, rassegnazione, dolcezza, uguaglianza di te stessa, tranquillità in tutto. Ecco, siamo nel lavorio ordinario che un'anima che vive in grazia deve fare, cioè la crescita nelle virtù. È una parola che purtroppo mi sono reso conto che è alquanto sconosciuta, ecco, ma che, come dire, non è che adesso vivere nella divina volontà significa di colpo dimenticarci di tutto il resto, ma la divina volontà ingloba tutto, accoglie tutto, abbraccia tutto. La divina volontà è un passo in avanti, un infiniti passi in avanti, ma non è che è cancellare e distruggere tutto, e distruggere la grazia, distruggere le virtù e tutto questo, assolutamente no. Per cui, ecco, la base della vita cristiana, che è l'imitazione di Cristo, no? Uno dice, qual è il gioiello più bello della mistica di spiritualità? È l'imitazione di Cristo, questo testo medievale del XIII secolo, perché l'imitazione di Cristo significa assomigliare a Gesù nelle virtù. E qualcuno è più capace di assomigliarlo in una virtù, qualcun altro, tutto quanto, va bene, d'accordo. Il vivere nella divina volontà è qualcosa di molto oltre. Però ecco, se non passiamo prima attraverso questo cammino ordinario di imitazione di Gesù, delle sue virtù, non potremo poi trovarci catapultati in un orizzonte, in una vita, in un'aria tutta divina, tutta celeste. Ecco perché Gesù non parte subito con gli esporgli le verità sulla divina volontà. Gli dice, figlia mia, adesso devi fare attenzione ad una cosa. Poni attenzione a questo. Prima di parlarti degli atti che io faccio, di quello che la divina volontà fa in me, nella creazione, eccetera, adesso parliamo degli atti che fai tu. Anzi, di quelli che non devi fare tu. gli atti che tu non devi mai fare uscire da te, sono questi. E quindi da dentro di te io non voglio nient'altro che esca che pazienza. Pazienza. Pazienza significa accettare tutto. Accettare tutto. Che questo non significa dire che una cosa che è sbagliata, perché non so, è peccato, io l'accetto perché è una cosa buona. No, 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 no. Significa che io soffro con Gesù, porto la croce con Gesù e amo, riparo, rifaccio tutto quello che poi la vita nella divina volontà che conosciamo. Però pazienza. Il Signore non ci chiama a prendere nessuna spada e fare guerra a nessuno, se non la spada della sua volontà e del suo amore. La guerra santa che il Signore ci chiama a svolgere in questo nostro mondo e in questo nostro tempo in modo particolare è una guerra tutta d'amore. A forza d'amore il Signore ci vuole vincere attraverso queste verità, e a forza d'amore noi dobbiamo combattere. Rimetti la spada nel fodero, rimetti la spada nel fodero, disse Gesù. Quindi la pazienza, la rassegnazione, cioè di chi sta sulle braccia di un altro. Rassegnati, cioè adagiati, rilassati, mettiti tranquillo. La dolcezza, la dolcezza. E per capire la dolcezza dobbiamo parlare del suo contrario, che è l'asprezza, la ruvidezza, l'essere delle persone che non assomigliano tanto a dei figli di Dio, a delle creature chiamate a vivere eternamente con Lui, a bearsi di Lui per sempre, no? Delle creature che sono più dei cani rabbiosi, non so che cosa, delle leonesse. Sì, qua abbiamo la leonessa di Puglia che è Altamura, no? Però niente a che fare con questi tipi di leoni. L'uguaglianza di te stessa, e qua si entra sempre di più in quello che poi sarà la vita nella divina volontà. L'uguaglianza, almeno per me, rimanda all'ordine, all'ordine, al posto in cui il Signore poi ci vuole rimettere, la tranquillità in tutto. Beh, in una parola, possiamo dire la pace, su cui ascolteremo fra poco nella Santa Messa la parola di Dio, gli apostoli, gli inviati. Che cosa dovevano andare a portare? La pace. E tu non porti ciò che non hai. Se tu non hai la pace, non dai la pace a nessuno. Se tu non hai la pace nel cuore, non porterai la pace fuori di te. Ecco perché, se la guerra deve essere guerra di pace, pace sia innanzitutto nei nostri cuori. E da domani entreremo sempre di più nelle verità della divina volontà e scopriremo come tutto questo diventa, Gesù dice, semplice, facile, quanto è importante rendere sempre il più semplice possibile queste verità. Bene, allora, avviandoci alla conclusione di questo brano, dice Gesù, altrimenti, se non esce da te, se esce da te qualcosa che non sia tutto questo, verresti a disonorarmi, proprio perché io sono in te. E succederebbe come a quel re che abitasse dentro d'un palazzo bene arricchito e da fuori quell'abitazione si vedesse tutta piena di screpolature, macchiata, in atto di venir meno. Non direbbero: come? Abita un re in questo palazzo e si vede da fuori un così brutto apparato che fa temere pure d'avvicinarsi. Cioè, ecco, è facile uscire fuori dalla metafora, no? Se noi dobbiamo essere innanzitutto i portatori di Gesù, poi diventeremo Gesù, insomma, col tempo, no? Però i portatori di Gesù, ma questi portatori di Gesù devono anche all'esterno essere persone che profumano di Gesù, che sanno di Gesù. E a volte, come ci dice il Papa, chi profuma di Gesù profuma di pecore, nel senso che profuma anche della povertà, delle miserie, delle debolezze. Ma il profumo di pecore non significa profumo di peccato, quello si chiama puzza. Il profumo di pecore è il profumo della tenerezza di Gesù, della tenerezza del pastore che prende sulle sue braccia ogni pecorella. Noi non dobbiamo prendere soltanto i nostri figli, il nostro marito, i nostri cari, noi dobbiamo portare tutta l'umanità, e ci ritorneremo, come potete immaginare, il nostro cammino che faremo. Quindi ecco, questa abitazione nel quale il Re Gesù vuole abitare, che siamo noi, non può essere un'abitazione che uno appena la vede scappa, appena la vede, appena la sente parlare, si terrorizza, appena la guarda negli occhi, si irrigidisce. Cioè, carissimi, abbiamo detto prima nelle litanie della Divina Volontà, Divina Volontà, specchio della santità divina. Giovanni, Francesco, Maria, adesso specchio dell'amore di Gesù, adesso soltanto questo ci basti, specchio della tenerezza di Gesù, specchio della misericordia di Gesù, che tutto abbraccia, che tutto accoglie. E così il Signore conclude, e questo non sarebbe un disonore per quel re. Ora, pensa che se da te esce cosa che non sia, sottolineo perché è la parola centrale di questa prima parte della nostra riflessione, se da te esce cosa che non sia virtù, cioè disposizione stabile al bene, questa è la virtù. Il vizio che cos'è? È il peccato incangrenito, è l'abitudine al male. Dice, io sono una persona che si arrabbia facilmente. Dentro di te si è innestato questa testa diabolica che si chiama ira, che si chiama il vizio dell'ira. No, la virtù invece è quella... E come si acquista la virtù? Si acquista con la ripetizione di atti. Guarda un pochettino, un linguaggio che ci dovrebbe essere familiare, no? Una ripetizione di atti virtuosi, di atti di pazienza, di atti di sopportazione, fino a quando diventerà virtù, sostenuto dalla grazia e tutto questo. Ma se non ci abituiamo a fare atti virtuosi, ma quando impareremo a fare atti nella divina volontà, atti continuati, atti compiuti, atto compiuto, un atto che è atto di divina volontà prima, durante, dopo, sempre? Cioè, allora, dico, è importante, credo, spero, partire da dove è partito Gesù con Luisa, da questo punto, dalle virtù. Quindi dice, ah, ma io faccio i ritiri della Divina Volontà, ho letto tutti quanti gli scritti, ormai io... Magari non lo dici pure, ma dentro di te sei convinto che sei superiore agli altri, migliori degli altri. Perché? Perché tu hai gli atti che partecipano alla natura divina, dentro di te c'è Dio che opera, tutte queste cose qua. Ehi, calma. Dai frutti riconoscerete l'albero. Se tuo marito, tua moglie, i tuoi vicini, il tuo parroco, chiunque, in te non vede innanzitutto le virtù, che abbiamo detto prima, che ce l'ha detto Gesù, ma dove andiamo? Dove andiamo? Beh, ora, pensa che se da te esce cosa che non sia virtù, lo stesso direbbero di te e di me, cioè infangherebbero te e pure me, ed io ne resterei disonorato, perché vi abito dentro. E questo, in un'altra parola, si chiamerebbe anche scandalo. Ma non soffermiamoci su questo. Bene, carissimi, gli ultimi minuti a nostra disposizione in questo nostro stare, leggere insieme queste divine verità, vuole leggervi un altro brano che è proprio quello successivo a questo, mi pare. Siamo al 30 giugno del 1901, giusto per fissarci un attimino sui fondamenti della vita cristiana, sulla quale poi dovrà sbocciare l'albero della Divina Volontà, che è il tema della grazia. Che cosa è la grazia? La grazia di Dio, la grazia santificante che abbiamo acquistato nel giorno del battesimo, che si accresce in noi attraverso i sacramenti, la preghiera, eccetera, eccetera. La grazia di Dio è un dono che Dio ci ha fatto attraverso l'azione dello Spirito Santo, attraverso il quale, un dono tutto spirituale, attraverso il quale ci ha resi santi, ci ha giustificati, si dice, no? Ci ha resi giusti, perché noi non eravamo giusti, noi eravamo peccatori, eravamo meritevoli della condanna, ma perché Dio ha infuso dentro di noi questo dono che arriva a noi attraverso la fede il Signore ci rende giusti, no? Ecco, noi veniamo santificati, purificati, ecco, veniamo liberati da ogni male. In noi c'è questa presenza spirituale di Dio, c'è l'azione dello Spirito Santo dentro di noi che ci fa essere figli adottivi di Dio, possiamo chiamare veramente Dio Padre, facciamo parte di un popolo, del popolo di Dio, abbiamo la forza di combattere contro il male. Quindi è questo dono spirituale, tant'è che quando dice ma tu sei in grazia di Dio, no, perché se non sei in grazia di Dio la comunione non la puoi fare. Cioè è diventato ormai sinonimo l'essere in uno stato di grazia, sinonimo del fatto che non abbiamo commesso peccati mortali. Perché il peccato mortale è ciò che fa morire in noi il dono di Dio, la grazia. Allora, carissimi, in questo brano il Signore ci sottoporrà ad un test. Che questo test, come dire, bah, lo dico un po' simpaticamente, spero, se lo superiamo, passiamo allo step successivo domani. Se non lo superiamo, ecco, forse è il caso di passare tutta la notte in preghiera, di convertirci, di aprire il cuore, domani mattina ci facciamo una bella confessione e poi dopo proseguiamo il nostro cammino. Vediamo perciò però in ascolto, vorrei restare fedele un pochettino alle parole di Gesù, non voglio dire niente di particolare io. Dice Luisa, trovandomi nel solito mio stato, per poco tempo si è fatto vedere il mio dolcissimo Gesù. Tutto trasfuso in me e mi ha detto... Figlia mia, vuoi sapere quali sono i segni per conoscere se l'anima possiede la mia grazia? E come dire, guardate che ordinariamente per vedere se noi siamo in uno stato di grazia, cosa si fa? Si fa l'esame di coscienza. Punto è. Se la nostra coscienza è ben formata, perché se la nostra coscienza non è ben formata, noi possiamo prendere lucciole per lanterne, fischi per fiaschi. Nella mia esperienza di sacerdote, di cose di questo genere, cioè, ne ho viste veramente di tutti i colori. Certamente l'anima deve sapere che determinate cose sono male. Cioè non è che ha trasgredito la regoletta, sono regolette, è l'essenza delle cose, una cosa o è bene o è male, o è secondo Dio o non è secondo Dio, se è secondo Dio è bene, se non è secondo Dio è male. Ciò che è male, che tu lo abbracci, lo fai tuo, coscientemente, liberamente, consapevolmente, questo si chiama peccato. E se materia grave, peccato mortale. Bene, carissimi. Ecco, però adesso Gesù ci vuole dare anche dei consigli per aiutarci in questa nostra riflessione sullo stato di grazia della nostra anima. Dice Gesù, o meglio dice Luisa, e Dio, Signore, come piace la vostra santissima bontà? Vedete Luisa, non risponde sì o no, dice come vuoi tu. Gesù le fa una domanda, ti piacerebbe sapere come vuoi tu? Avresti il desiderio come vuoi tu? Anche questi sono passi fondamentali, iniziali, che magari anche se siamo avanti, no? Ritornare un pochettino indietro è importante, è importante. Che, vedete, arrivato a un certo punto degli scritti, sapete bene, insomma, il Signore è come dire, ha messo tutti i mattoni per costruire questa casa. E dopo che ha messo tutti questi mattoni ha detto bene, adesso che cosa dobbiamo fare Luisa? Dobbiamo vedere tutte le sfaccettature, dobbiamo rivedere un pochettino tutto da capo, rivederlo in maniera diversa, sotto un'ottica diversa, riguardarlo, ammirarlo, rifarle tutto in questo movimento a spirale, a questo ordine divino celeste. Beh, anche noi ogni tanto, anche se ormai, non so, io faccio giri dalla mattina alla sera, sì, d'accordo, ritorniamo però adesso al punto iniziale. I ritiri ci aiutano anche in questo. Onde il mio amato Gesù ha replicato, il primo segno per vedere se l'anima possiede la mia grazia è che in tutto ciò che può sentire o vedere nell'esterno che appartiene a Dio, nell'interno sente una dolcezza, una soavità tutta divina, non paragonabile a nessuna cosa umana e terrena. Stupendo questo primo test. Dice, le cose che l'anima vede fuori di sé, che riguardano Dio, suscitano dentro l'anima dolcezza, suavità, amore, ti senti squagliare, si dice dalle nostre parti, ti senti sciogliere di amore. Ma ecco, la vostra attenzione la vorrei portare adesso non soltanto sulle reazioni interne che le cose che riguardano Dio suscitano, ma in quali sono le cose che riguardano Dio. Perché nel regime della grazia noi possiamo dire, queste sono le cose che riguardano Dio, lo so, l'Eucarestia, la Santa Messa, il Crocifisso, l'immagine della Madonna, un sacerdote, un bambino battezzato, tutto questo. Solo questo riguarda Dio. Lo dico adesso ad anime che camminano da anni nella Divina Volontà. Tutto appartiene a Dio, tutto riguarda Dio, tutto tranne il peccato ci parla di Dio. E di fronte a tutto, adesso facciamo un test per vedere se viviamo nella Divina Volontà, non lo so, ecco, tutto ciò che riguarda Dio, che appartiene a Dio, tutto ciò che è immerso in Dio, tutto ciò che è atto divino, sentire dentro di sé questa dolcezza, questa soavità tutta divina, ecco che cosa di molto importante a cui fare attenzione. Perché anche un fratello che mi sta antipatico, che mi ha fatto tanto soffrire, che mi ha fatto tanto del male, che mi ha calunniato, anche in quegli occhi, in quella mente, magari lì forse non so, ma io non sono nessuno per giudicare, non riesco a giudicare manco me stesso, diceva San Paolo, no? Forse lì la Divina Volontà non sta come regina, sta come serva, però se quella persona è lì, e quella persona è lì, io vedo Dio in quella persona, io vedo Dio in quell'uccellino, io vedo Dio che mi parla, che mi tocca, che mi accarezza attraverso il vento, attraverso tutto il creato. Allora qua sentire questa dolcezza, questa soavità in tutto ciò che riguarda Dio, cioè tutto, allora qua non stiamo nel test per vedere se viviamo in grazia, però ecco, restiamo al tema, al test di restare in grazia, entrare nella cappella e stare lì a dire ma qui c'è Gesù Cristo, qui c'è Dio, Dio annientato, annichilito, Dio che si è, come dire, ristretto, come se fosse stato lavato in lavatrice, l'hanno ristretto dentro un'ostia piccolissima e noi l'abbiamo rinchiuso, anziché stare lì splendendo e luminoso, sta rinchiuso in una cassaforte perché è soggetto pure a furti e a ladri. Mi commuovo. Andiamo così adesso da Gesù, fra poco. Andiamo dicendo, Signore, ma, mamma mia, cioè, che significano questi discorsi? Adesso un po' li sto amplificando, ma adesso Gesù ci darà la chiave di volta e ci spiegherà perché tutto questo indica che in noi c'è la grazia. Andiamo avanti rapidamente, perché non voglio togliervi tempo alla preparazione alla Santa Messa. Succede come a quella madre che anche al respiro, alla voce, conosce il parto delle sue viscere. Nella persona d'un figlio e ne gongola di gioia, cioè solo che sente la voce del figlio subito travalica di esultanza, perché a Napoli ogni scarafone è bella mamma, cioè è suo figlio, è carne della sua carne, no? Lo sente subito, lo percepisce subito. Così è l'anima che vive in grazia. Dio che sta dentro di sé sente Dio che sta fuori di sé, e questa sintonia, come dire, due corde, nella misura in cui sono esattamente uguali, nella misura in cui noi facciamo vibrare una con un pizzico, non so se lo sapete, no, per questo effetto, vibra anche l'altra,
vibra, e perché vibra anche l'altra? Perché nell'altra ci sono, mo lo dico profanamente, ci sono le stesse tonalità, le stesse intensità sonore che sta nell'altra, e quindi vibra per trasfusione di onde sonore, senza che nessuno l'ha toccata, la seconda corda. Quindi continua Gesù: succede come a due intime amiche che, conversando insieme, si manifestano a vicenda gli stessi sentimenti, inclinazioni, gioie, afflizioni, e trovando una nell'altra le sue stesse cose scolpite, ne sentono un piacere, un gaudio, e ne prendono tanto amore da non sapersene distaccare. Così la grazia interna che risiede nell'anima, nel vedere esternamente il parto delle sue stesse viscere, ossia nel riscontrarsi in quelle stesse cose che formano la sua essenza, si combacia insieme e fa provare nell'anima tale una gioia e dolcezza da non sapersi esprimere. Non mi soffermo oltre, penso che sia chiaro tutto questo. Dio dentro, mamma sente Dio fuori, figlio. Il secondo segno, secondo ed ultimo segno, per vedere se un'anima è in uno stato di grazia, la grazia, è, virgolettato, che il parlare dell'anima che possiede la grazia è pacifico e tiene virtù di gettare negli altri la pace. Ecco quello che ascolteremo fra poco. È pacifico, dalla bocca di un'anima che vive nella divina volontà, che vive nella grazia, stiamo ancora nel regime della grazia, non esce nulla che non sia pace. Lui dice, ma io no, non ho giudicato nessuno. Ah, non hai giudicato nessuno. Guarda, da quando abbiamo incominciato a parlare, fatto altro che giudicare, no? Si sta sempre a criticare, si sta sempre a mormorare, e questo che cosa genera? Genera inquietudine, genera agitazioni, perché no, ma io non ho giudicato perché io non mi permetterei mai, cioè... Che dice Gesù a Luisa? Guardare, pensare e giudicare sono la stessa cosa. E questo lo dice proprio nei primi volumi, quindi siamo ancora in quel lavorio iniziale, per cui tu dici calma, calma, un parlare pacifico, un parlare che parte da un cuore che è stato lavorato nella pace, che ha imparato a morire ai fulmini e alle saette delle conseguenze del peccato originale che ci portiamo dentro di noi. Tanto che continuo il virgolettato, dice Gesù, tanto che le stesse cose dette da chi non possiede la grazia non hanno recato nessuna impressione e nessuna pace, perché Gesù dice sono pacifiche, ma infondono pace quelle parole, tant'è che le stesse parole dette da una persona che non ha la grazia non infondono la stessa pace. Il potere della grazia, e che sarà il potere della divina volontà? Che sarà? Sarà quel che sarà, sarà quel che è e che è sempre stato. Mentre dette da chi possiede la grazia hanno operato meravigliosamente ed hanno restituito la pace negli animi. Poi, figlia mia, la grazia spoglia l'anima di tutto e dell'umanità ne fa un velo per starsene coperta, di modo che, squarciato quel velo, si trova il paradiso nell'anima di chi la possiede. Onde, non è meraviglia se in quell'anima si trova la vera umiltà, la vera ubbidienza e altro. Perché di sé non resta altro, la consumazione, ricordate, no? La cenere, di sé non resta altro che un semplice velo. E vedono con chiarezza che dentro di sé è tutta la grazia che agisce e che le tiene in ordine tutte le virtù e la fa stare in continua attitudine per Dio, in continua tensione per Dio. Un'anima che vive in grazia quando incontra un'altra creatura umana, non è guardare che scarpe c'ha, che pelo, che vestito, che... Come la posso portare a Dio?
come posso farle conoscere la tenerezza, l'amore di Dio? Cioè, l'anima che vive in grazia, vive in questa tensione continua verso Dio, questa attitudine a Dio, e vuole tutto portare a Dio. Cioè, questo è. Allora, la sua umanità, la sua, è soltanto un velo. Allora, immaginiamoci che ci dobbiamo assottigliare sempre di più. Ma perché questo avvenga? Il lavorio interiore deve essere continuo. Bene, carissimi. Ci fermiamo qui e adesso ci prepariamo all'incontro d'amore con il Signore Gesù. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.